il tuo appuntamento con tecnologia, sviluppo software, design, imprenditoria e molto altro. Spec and Tech.
Ciao a tutti, sono ancora Franz di Spec and Tech, qui con me c'è Michele.
Ciao a tutti.
E nella scorsa puntata eravamo con Andrea Gadotti, ricercatore all'Imperial College su privacy, o in particolare su computational privacy. E abbiamo parlato di moltissime cose, vi invito ad ascoltarvi la puntata precedente se non l'avete fatto. In particolare abbiamo parlato di privacy, abbiamo parlato di rumore, di noise, come fare ad anonimizzare dei dati e come fare a de-anonimizzarli. E infine siamo arrivati a parlare di Flock. Andrea, ripartiamo da lì. Cos'è che c'è di sbagliato in Flock?
Ecco, allora, nella scorsa puntata abbiamo praticamente, diciamo, spiegato quali sono i problemi del targeted advertising e anche quelli dei cookie di terze parti, ovvero il fatto che attraverso questi cookie diversi attori possono seguirci sul web, e poi appunto quello è il motivo per cui noi facciamo una cosa, appunto, magari compriamo qualcosa su Amazon e poi ci ritroviamo lo stesso oggetto quasi su tanti altri siti. E allora, Google praticamente ha fatto questa proposta per eliminare il supporto ai cookie di terze parti dal browser Chrome, senza però distruggere tutte le funzionalità che i cookie di terze parti permettono, tra cui ovviamente quella del targeted advertising, che è comunque di gran lunga il business principale di Google. Quindi qual è l'idea? Come vuole fare questa cosa Google? Praticamente quello che vogliono fare è implementare in Chrome una specie di un meccanismo che si occupa di calcolare un codice alfanumerico piuttosto lungo, praticamente è un hash, un valore calcolato attraverso una hash function, per quelli che sanno cosa significa. E praticamente questo codice alfanumerico è una specie di riassunto di tutte le tue attività recenti di navigazione. Quindi praticamente magari questo codice, adesso io non so esattamente quanto sia lungo, ma immagino qualche decina di caratteri, dovrebbe riassumere e più o meno i tuoi comportamenti più importanti sul web dell'ultima settimana. Quindi, per esempio, il codice potrebbe contenere una cosa tipo che tu sei stato su diversi siti che parlavano di climate change e magari hai anche visitato qualche sito per, non so, per i finanziamenti del governo per ristrutturare le tue finestre in un modo più climate friendly. Benissimo. Allora, qua poi l'idea è che questo codice non è unico per ogni utente. In teoria dovrebbe essere condiviso da almeno una certa quantità di altri utenti. Mi pare che si parli di circa di qualche migliaio di utenti. Quindi praticamente l'idea è che ci sono almeno qualche migliaio di utenti che va in giro mostrando a tutti i siti questo codice che riassume le proprie attività. E Google sta dicendo che siccome questo codice è condiviso da più di un utente, allora non ci sono grossi problemi per la privacy, perché questo codice non può essere utilizzato dai siti per targetizzare esattamente me personalmente. Allora, qua ci sono un sacco di problemi. E i problemi si dividono principalmente, secondo me, in due categorie, più una che però è un po' staccata, quindi forse ne parliamo dopo. I due problemi sono il cosa e il come. Partiamo dal come. Questo sistema sembra avere un sacco di vulnerabilità di privacy. Prima di tutto, questo codice, a quanto pare, dovrebbe essere visibile a tutti i siti. Quindi vuol dire che qualunque sito io visiti, questo sito può visualizzare che codice ho io, che ricordiamo essere appunto questo riassunto dei miei interessi. Invece adesso, con i cookie di terze parti, per quanto non sia per niente un sistema positivo, comunque c'è un minimo più di sicurezza, perché non tutti i siti possono accedere indiscriminatamente ai cookie di terze parti. Invece, appunto, in questo caso, questo codice sarebbe visualizzabile per tutti i siti. Secondo, in diversi contesti, questo codice potrebbe rivelare esattamente i tuoi interessi senza nemmeno la fatica del tracker di tracciarti attraverso i vari siti. Qua si apre una parentesi molto tecnica che tra l'altro non credo nemmeno sia ancora molto ben, diciamo, studiata, che è praticamente, diciamo, l'insieme dei contesti in cui questo codice può essere effettivamente, diciamo, letto come se fosse in clear text. Perché l'idea qua è che praticamente questo codice non è un riassunto, ma un riassunto in qualche modo criptato, che non può essere letto in modo così semplice. Però, se si legge anche l'articolo dell'Electronic Frontier Foundation, oppure si fa un giro su GitHub, ci si rende subito conto che ci sono un sacco di contesti nei quali in realtà si può capire, diciamo, il sito potrebbe capire quali sono appunto i tuoi interessi in base a questo codice. Poi non è nemmeno chiaro assolutamente come verrebbe, diciamo, implementata di fatto questo requisito che il codice non sia unico per ogni singola persona, ma che invece sia condiviso da più persone. Ho visto una proposta per assicurarsi questa cosa qua, per la quale praticamente dovrebbe essere Google che raccoglie tutti i codici di tutti gli utenti e si assicura in modo centralizzato che ce ne siano abbastanza. Quindi praticamente Google dovrebbe agire da una specie di regolatore mondiale dei codici che in qualche modo assicuri che ce ne siano abbastanza da preservare la privacy. Cioè una roba veramente distopica.
E quindi Google dovrebbe autoregolarsi.
Esatto, dovrebbe autoregolarsi.
Il nuovo garante la privacy.
Cosa potrebbe mai andare storto?
Tanto per cominciare dovrebbe erigersi a regolatore, no? Che è già un problema grosso, e in più appunto sarebbe un regolatore che si autoregolamenta.
Che è un po' lo stesso problema di Facebook con la moderazione di contenuti. Ma da un punto di vista, forse quasi più filosofico in realtà del diritto, se anche assumendo che tutto questo funzioni e vada bene, nel senso, e veramente non sia ogni codice non sia riconducibile a un singolo individuo, ma solo ad un gruppo di persone. E questo intanto non risolve i problemi del targeted advertising, del micro-targeting e del fatto di poter andare a mostrare contenuti molto precisamente targetizzati a dei gruppi, perché anche 1000 persone sulla scala di internet è un gruppo molto piccolo. E quindi mi viene da pensare che il problema è considerare la privacy come solo un diritto individuale. Forse in questo caso c'è un problema di privacy come diritto collettivo quasi.
Questa è sicuramente un'osservazione molto importante. Ci sono, diciamo, la tua domanda mette insieme diverse cose. Prima di tutto sono assolutamente d'accordo che anche se questo sistema fosse implementato in modo perfetto, dal punto di vista, diciamo, del tracciamento, della sicurezza informatica, eccetera, ci sarebbe comunque ancora un enorme problema con il cosa, ovvero che comunque questo sistema è un sistema per continuare a fare targeted advertising. E come abbiamo spiegato nella scorsa puntata, il targeted advertising ha dei problemi intrinsechi che prescindono dal fatto che gli utenti possano essere micro-targetizzati in modo ultra-individuale, perché per esempio la manipolazione, la discriminazione, eccetera, questi problemi si pongono in modo esattamente uguale, anche se, diciamo, la targetizzazione avviene attraverso gruppi di migliaia di persone. Ma tra l'altro tutto questo avverrebbe con ancora meno trasparenza, perché tra l'altro l'algoritmo che in qualche modo aiuta a categorizzare queste persone avverrebbe nel browser, quindi sarebbe pure più difficile capire esattamente cosa sta succedendo. Ma poi c'è appunto questo discorso che facevi tu sulla, sulla privacy vista come, come diritto individuale. Qui, allora, si potrebbe, ci sono interi libri scritti su, su questo tema. Diciamo che prendiamola da un punto di vista un po' semplice. Uno potrebbe anche dire che magari a lui, il targeted, o a lui o a lei il targeted advertising non interessa, tanto io uso un ad blocker e alla fine non mi cambia niente. Però la privacy dovrebbe essere visto certamente come un diritto individuale, ma anche, come dici tu, come una specie di bene pubblico. In un modo molto simile a quello che si usa per l'inquinamento. Cioè, se io abito in montagna, comunque non è che posso dire vabbè, a me dell'inquinamento non me ne frega niente, perché tanto io ho la casa in montagna. Perché poi alla fine, se cioè, voglio dire, il cambiamento climatico e tutte le conseguenze, a parte, oltre al fatto che possono colpire anche te, anche se abiti in montagna, ma comunque colpiscono una fascia enorme della popolazione. Quindi questa cosa succede anche con la privacy. Per esempio, noi sappiamo che se l'utilizzo di dati porta alla manipolazione delle opinioni politiche, poi alla fine questo ha conseguenze grosse sull'intera società. E lo stesso vale ovviamente non solo per la manipolazione delle opinioni politiche, ma appunto anche per la discriminazione e tra l'altro anche, se vogliamo, anche a un danno rispetto alla volontà delle persone di condividere i propri dati per scopi che invece sono legittimi. Perché io, adesso ne abbiamo parlato un sacco di privacy, però la volta scorsa comunque ho iniziato l'intervista dicendo che noi con la ricerca che io faccio vogliamo veramente trovare un modo per usare i dati in modo, diciamo, etico e privacy preserving, perché questi dati possono essere molto utili. Però è chiaro che se poi la gente non li vuole più condividere perché è troppo spaventata o scettica sul modo in cui questi dati vengono usati, allora si crea un problema grosso.
Quindi secondo te non ci sono grosse soluzioni al momento che possano effettivamente risolvere questi problemi legati alla gestione di dati personali, e sono le big tech in primis che non sono interessate a trovarle?
Mettiamola così, le soluzioni sono molto complesse e probabilmente devono prevedere azioni su più livelli. I due livelli sono sicuramente quello tecnico, ovvero comunque di usare il più possibile soluzioni privacy preserving per quello che si fa, quindi per esempio appunto differential privacy, ma anche altre. Anche, voglio dire, in realtà federated learning, che è un'altra tecnologia che usa Google, che però in realtà è diversa da Flock, almeno per il momento. Federated Learning è praticamente un modo per allenare gli algoritmi di machine learning in modo decentralizzato. Questa una tecnologia del genere può essere molto molto utile, e oltre ad essere utile può essere anche un modo veramente per convincere gli utenti a utilizzare e condividere i propri dati. Quindi, diciamo, sul piano tecnico è importante agire. Poi c'è un altro piano che è fondamentale, che è quello legale. Quindi, per esempio, il GDPR cerca di andare esattamente in questa direzione, ovvero creare praticamente un framework per assicurarsi che i dati vengano usati, ma solo in un modo che rispetta i diritti fondamentali degli utenti. E per fare questo propone diverse misure che tanti ritengono magari troppo laboriose e esagerate, eccetera, ma in realtà, almeno a mio avviso, sono spesso necessarie. Perché comunque, appunto, i dati personali sono legati ai diritti fondamentali e alle libertà fondamentali delle persone, e quindi nel momento in cui un'azienda o qualsiasi altro ente gestisce ha per le mani dei dati personali, deve veramente sedersi e pensare a come vengono usati questi dati e cosa può andare storto. E qua, questo lo dico per chiarire un po' meglio anche diciamo cosa vuole fare il GDPR e perché diciamo è importante per la vostra domanda. Il GDPR non si occupa solo diciamo di dire cosa devi fare per tenere i dati al sicuro, quindi per esempio criptare i dati e usare pseudonimizzarli eccetera, ma si occupa veramente di offrire ai quelli che vengono chiamati data controller, quindi praticamente quelli che hanno poi per le mani i dati degli utenti, di offrire una serie di istruzioni o indicazioni almeno per capire se quello che stanno facendo con i dati rispecchia le volontà e le aspettative degli utenti, uno, e se ha potenzialmente il rischio di violare le loro libertà. E quindi l'obiettivo qua è precisamente quello di assicurarsi che i dati possano magari essere utilizzati, ma in un modo che non vada a minare completamente la fiducia del pubblico e in particolare poi il bene pubblico.
Quindi mi sembra che tu abbia un'opinione molto buona del GDPR.
Allora, per me il GDPR è sicuramente un passo fondamentale per quanto riguarda la protezione dei dati. Per me è facile dire la verità, fare queste affermazioni, perché io non ho mai dovuto, diciamo, rispettarlo il GDPR, perché non sono un data controller, però cioè nel senso sono sicuro che un sacco di persone sono molto infastidite da tutti i requisiti che tutte diciamo anche le procedure che il GDPR impone. Però io credo che in realtà non ci siano veramente alternative. Poi, per carità, il GDPR è imperfetto, ha un sacco di contraddizioni, eccetera. Può essere migliorato, non c'è dubbio su quello. Però comunque è un enorme passo avanti rispetto all'anarchia di fatto che vigeva prima. Quindi, secondo me, il GDPR è un passaggio obbligato, fondamentalmente. E al momento sicuramente quello che si dice è che il GDPR non ha denti, qua sto traducendo dall'inglese, doesn't have teeth, nel senso che al momento tante organizzazioni, anche aziende, continuano a fare un po' quello che vogliono e questo probabilmente è vero, però non è necessariamente un grosso problema, nel senso che il GDPR non è natto per ottenere giustizia sociale nei confronti di chi viola la protezione dei dati. Il GDPR è nato con l'obiettivo di migliorare la protezione dei dati in Europa. E se questa cosa qua richiederà 4, 5, 6 anni prima di diventare veramente effettiva, tutto sommato non è esattamente quello che vorremmo, però comunque è già un ottimo risultato. Io credo che per vedere veramente i risultati del GDPR servirà vedere la nascita di aziende o comunque di progetti che veramente facilitino quelle misure che il GDPR richiede, che sono tutte misure, diciamo, di trasparenza, accountability, di assicurarsi che i dati, diciamo, vengano minimizzati, che solo le persone che devono vedere un certo tipo di dato vedano quel dato, che vedano solo i dati strettamente necessari a quell'utilizzo lì, che i dati vengano usati solo per l'utilizzo per il quale sono stati concepiti, o meglio, per i quali sono stati raccolti oppure condivisi, e non per altri utilizzi, eccetera. Per fare tutte queste cose qua servono ovviamente anche un sacco di training per i dipendenti e un sacco di altre cose, ma secondo me serve anche un mercato, diciamo, delle tecnologie che faciliti questi processi.
Sì, per molti versi, come dicevi tu, l'Unione Europea viene vista come il male, soprattutto la Commissione Europea, perché effettivamente cerca di normare un mercato che è sempre stato il Far West negli ultimi anni, o da quando è nato, insomma, e che è diventato sempre più sregolato man mano che il tempo passava, e va in totale contrattendenza con quelli che sono, diciamo, sia i ritmi che anche l'etica, diciamo, imprenditoriale della Silicon Valley e degli Stati Uniti di default. Adesso effettivamente un'altra cosa che sta nascendo è una proposta a livello europeo per regolamentare quella che è l'intelligenza artificiale. Secondo te questi tentativi da parte dell'Unione Europea, ma in generale di un organo che sta al di sopra dell'internet, possono essere la soluzione? Cioè delle collaborazioni molto più strette tra computer scientist, informatici e policy maker possono funzionare?
Per parlare della proposta della Commissione Europea per regolamentare l'intelligenza artificiale servirebbero di nuovo tre podcast e tra l'altro probabilmente non sono nemmeno la persona più adeguata per fare questo. Però due parole penso di poterle dire velocemente. Allora, intanto io credo che anche qui un regime di regolamentazione sia purtroppo necessario. E dico purtroppo perché io, come probabilmente anche altri, in particolare informatici e hacker, speravano a un certo punto in questa utopia, in questa cyber utopia, no? del mondo di internet che si regolamenta da sola, che addirittura avrebbe portato alla liberazione di un sacco di, diciamo, di persone, all'affermazione di diritti che prima venivano repressi, eccetera. E in parte è vera, questa cosa in parte è successa, però sicuramente le cose sono andate in modo molto diverso da quello che ci si aspettava. Giusto per fare un esempio, gli appartenenti alla corrente cyberpunk non si sarebbero aspettati che nel giro di un paio di decenni praticamente l'intero internet sarebbe stato controllato da 5 aziende. Quindi sia controllato, diciamo, nelle regole che lo governano, ma anche proprio dal punto di vista del traffico generato. Io credo che, adesso non mi ricordo a mente i dati, ma probabilmente tra Amazon, Google, Facebook, eccetera, veramente il 50, se non 60 e passa per cento del traffico si registri lì. Che è ovviamente una cosa molto triste. E poi abbiamo visto come appunto queste aziende operino in modo quasi autoritario su internet. Quindi sicuramente una regolamentazione è necessaria, e in particolare qua appunto torniamo alla domanda originale, che è quella in particolare dell'intelligenza artificiale, che è uno strumento molto molto delicato. E infatti diciamo che secondo me il merito principale di questa proposta della Commissione è di riconoscere proprio la delicatezza e anche i rischi che l'intelligenza artificiale può introdurre per la società. Allora, la proposta, ovviamente, come tutte le proposte così, diciamo, così innovative e grosse, ha delle parti che secondo me sono buone, altre che magari un po' meno promettenti. Sicuramente tra gli aspetti positivi c'è quello che si richiede trasparenza per quanto riguarda gli utilizzi di intelligenza artificiale che loro considerano, diciamo, high risk. Quindi ci sono diversi livelli, diciamo, di rischio che la Commissione sta cercando di definire. In particolare, appunto, quello più alto in assoluto sono proprio addirittura proibiti nella maggior parte dei casi. Quello subito sotto sono gli utilizzi high risk, e per questo appunto la Commissione richiede trasparenza e addirittura la registrazione in una specie di lista a livello europeo di questi utilizzi. E la maggior parte, o comunque diciamo la parte più importante di questi use case, sono quelli che hanno a che fare con la sorveglianza di massa biometrica, che viene detta BMS. La Commissione ha capito che la sorveglianza di massa biometrica è una tecnologia con altissimo potenziale di rischio per le libertà individuali. E infatti, per esempio, alcuni utilizzi del riconoscimento facciale sono proprio completamente proibiti dalla bozza attuale di regolamentazione. Per esempio, quello che è proibito è il riconoscimento da remoto in tempo reale per sorveglianza di massa a fini di identificazione da parte di law enforcement. Allora, ci ho messo un po' a dirla, perché in realtà ogni parte di questa frase è importante. Quindi il fatto, per esempio, che il riconoscimento debba essere da remoto e non, diciamo, in prossimità, è importante, perché invece sembrerebbe che il riconoscimento in prossimità possa potenzialmente essere, diciamo, consentito. Quindi, ad esempio, sembrerebbe che, cioè, magari tu non puoi usare le telecamere per fare appunto riconoscimento facciale in tempo reale per sorveglianza di massa, eccetera, per law enforcement. Non puoi usare le telecamere della stazione, ma se invece metti delle telecamere sui vestiti, sulle divise dei poliziotti, oppure se usi dei droni che si avvicinano agli individui, a quel punto sembrerebbe essere almeno potenzialmente consentito. Il riconoscimento facciale è proibito se a fini di identificazione, però non è proibito, per esempio, a fini di categorizzazione. Quindi cosa vuol dire, per esempio, che in questo caso le telecamere non possono essere usate per identificare praticamente chi sono, essenzialmente incrociando i miei tratti del volto con un database che eventualmente le agenzie di law enforcement avrebbero. Però invece potrebbero essere usate per identificare se io mi sento particolarmente nervoso, oppure se ho, diciamo, presento delle caratteristiche tipiche dell'aggressività, perché magari queste caratteristiche potrebbero essere, non so, correlate a, non so, al tentativo di commettere attentati, eccetera. Però potrebbero anche essere usati, per esempio, per cercare di capire se qualcuno ha fumato marijuana. E noi vogliamo vivere in un mondo in cui le telecamere possono automaticamente identificare se qualcuno ha fumato marijuana oppure no, perché magari adesso finalmente siamo arrivati a una situazione, qua ovviamente parlo a titolo completamente personale, come tra l'altro in tutte le cose che sto dicendo adesso, ma adesso siamo arrivati finalmente magari a una situazione in cui l'utilizzo di droghe leggere non viene più visto come un incrimine grave, però non è sempre stato così. E il fatto che adesso noi abbiamo ottenuto che le cose non stanno più tanto così probabilmente è legato proprio al fatto che le persone hanno potuto, fare uso di droghe leggere senza essere perseguitati dalla polizia in modo totalmente certo. Ma se questa cosa dovesse cambiare, anche magari attraverso tecnologie di intelligenza artificiale, allora questo creerebbe una specie di sistema autoritario in cui praticamente solo i buoni cittadini, ovviamente buoni secondo la definizione del governo, dell'autorità, solo i buoni cittadini possono uscire di casa. E questa cosa ovviamente è uno scenario distopico, perché comunque la disobbedienza civile è uno dei principi fondanti comunque anche della democrazia. Poi vabbè, diciamo per chiudere, ci sono altri utilizzi che non sono esplicitamente proibiti e che secondo me sono molto problematici. Tipo il policing predittivo, quindi per esempio usare i dati degli individui per cercare di capire predire quanto è probabile che commettano un crimine, quindi una roba praticamente alla Minority Report, e l'attuale proposta della commissione non proibisce questa cosa. Poi anche utilizzi migration control e anche di sorveglianza sul lavoro, che è un altro di quegli ambiti di cui si sta parlando tanto adesso, perché ci sono diversi datori di lavoro che iniziano a usare diverse tecnologie per cercare di capire se i dipendenti stanno effettivamente lavorando, quanto produttivi sono, eccetera. E vabbè, adesso senza entrare nel dettaglio, queste tecnologie ovviamente sollevano più di qualche dubbio tra gli attivisti per la privacy.
Allora, direi che anche qui ci hai dato un sacco di spunti e di approfondimento e potremmo continuare a parlarne per altre quattro puntate, ma tornando su qualcosa di un po' più terra-terra, invece, che consigli daresti ad una persona qualunque, ad una zia, chiunque voglia proteggere la propria privacy, soprattutto online? Quali sono i comportamenti da seguire?
Ma penso che il consiglio migliore che posso dare è di votare partiti che veramente si difendano la privacy. No, vabbè, questa è una battuta, però in realtà è un modo per dire che una persona singolarmente può fare solo fino a un certo punto. Quindi qua ci sono le solite raccomandazioni che si danno, quindi di usare un password manager, di usare un ad blocker, di usare magari anche Privacy Badger, che è questa estensione per Firefox, ma anche per Chrome, eccetera, dell'Electronic Frontier Foundation, per bloccare un po' di tracker, eccetera. Però in realtà, veramente, cioè, c'è solo una minima parte di interventi che la singola persona può fare in modo autonomo. Anche per esempio, diciamo, io cerco personalmente di stare molto attento a tutte i permessi che do per le app che installo su Android. Cerco anche di stare molto attento, in particolare ultimamente, a tutto il software che installo su Ubuntu, quindi anche i vari repository da cui proviene. Quindi vabbè, se uno usa Windows o Mac, cercare di installare solo dagli store, eccetera. Però appunto queste misure hanno più a che fare, se vogliamo, con la sicurezza, che poi ovviamente è legato anche alla privacy. Però quando si tratta veramente di privacy, nel momento in cui tu fornisci i dati a qualcuno, e questa cosa continua a succedere su internet, sia appunto per il tracking, ma anche perché tu comunque spesso devi dare dei dati per interagire con un sito, o con un'app, o con una piattaforma, eccetera. Quindi nel momento in cui tu quei dati li riveli, non puoi fare veramente più niente, o quasi, perché devi praticamente affidarti al fatto che quell'organizzazione che ha in mano i tuoi dati li tratti in modo fair, diciamo, quindi in modo che rispetti i tuoi diritti, e in particolare se hai la fortuna di essere europeo, secondo le misure descritte dal GDPR. Quindi, per esempio, se tu a un certo punto ti rendi conto che non vuoi più che quei dati su di te vengano utilizzati o anche solo conservati, tu puoi utilizzare i tuoi diritti prescritti dal GDPR e richiedere che quell'azienda rimuova tutti i tuoi dati. Oppure appunto puoi anche in realtà modificarli, o puoi anche solo avere accesso per cercare di capire che dati hanno su di te, eccetera. E quindi il fatto che l'azienda si comporti bene ovviamente si basa su un atto di fiducia, che purtroppo al momento è imprescindibile, ma onestamente lo sarà per ancora molto molto tempo, se non per sempre, perché appunto queste privacy enhancing technologies di cui abbiamo parlato, quindi appunto differential privacy, federated learning, ma anche magari appunto, diciamo, questa parte dell'iniziativa di Google per liberarsi dai cookie di terze parti, anche tutte queste tecnologie comunque possono fare solo fino a un certo punto. Siamo molto molto distanti dal momento in cui tutto potrà essere criptato e nessuno potrà mai sapere niente su di te, tranne quando tu glielo consentirai da un punto di vista, cioè schiacciando un tasto sul tuo telefono. Da questa cosa siamo veramente molto molto distanti. Quindi tutto questo semplicemente significa che è importante lavorare sia dal punto di vista tecnico, su privacy enhancing technologies, crittografia, sicurezza, eccetera, ma non si può abbandonare il lato politico e diciamo legale, perché comunque la protezione dei dati al momento si basa fortemente anche sulle tutele e gli obblighi previsti dalla legge, e in particolare appunto il GDPR nell'Unione Europea. Quindi è sicuramente importante da questo punto di vista appunto sostenere forze politiche che effettivamente sostengano questi diritti e alla privacy, ma in generale a tutti i diritti, tutti i diritti digitali.
E quindi, per parafrasare un vecchio slogan politico, nella cabina elettorale Google e Facebook vi vedono.
Esattamente.
Bene, grazie mille Andrea per essere stato con noi, grazie di tutto quello che ci hai raccontato. E per i nostri ascoltatori vi ricordiamo che potete trovare tutte le puntate del podcast sul nostro sito specend.tech. Ci trovate anche su tutti i social @specendtech. Se vi è piaciuto il podcast, lasciateci pure una recensione positiva su iTunes, che è sempre apprezzata. E ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao.